Maggiorato Loris,
presente.
Villa Giuseppe,
presente.
Trevisani Riccardo,
presente.
Stecca Walter, assente e certificato.
È arrivato
Simbolo, non c'è un presente. Discutatori.
Allora nominiamo scusatori, Villa del Fano Ranino. E possiamo iniziare quindi comunicazione del sindaco come argomento propedeutico, diciamo, all'ordine del giorno. Allora, tra le comunicazioni, con piacere, visto che siamo qua a Castelmino, comunico, forse l'avete già visto nei giornali, siamo riusciti a portare a casa un bel contributo per una nuova rotatoria da realizzare a Castelmino sull'incrocio tra via Angaran e via Fornace, praticamente all'uscita della zona industriale. Questo progetto presentato grazie a un'idea che era venuta ancora l'anno scorso nei vari contatti avuti con la provincia, si parlava di viabilità, di sicurezza, e era un po' nel cassetto, era uno dei progetti che pensavamo. È uscito questo bando da parte della provincia di Treviso per la sistemazione delle varie rotatorie che sono in giro per la provincia. Noi siamo stati bravi, nel senso che abbiamo preso 195.000 euro di contributo su una spesa di 3,90 prevista. L'altra metà verrà coperta in gran parte con un contributo da parte di un'azienda che è presente lì nella zona industriale di Castelmino, quindi potrebbe essere un'opera veramente quasi a costo zero per la nostra amministrazione, quindi una buona notizia per una delle opere dei prossimi anni. Poi un altro aggiornamento rispetto all'ultima situazione che abbiamo avuto anche l'altro consiglio o altre riunioni pubbliche fatte sulla situazione della strada provinciale 19, sulla quale tra l'altro c'è stata un'interpellanza del gruppo consigliare Walter Stecca, la quale ho risposto oggi perché non sono arrivati i dati. Beh, comunque vi anticipo un attimo, la situazione è questa: i lavori, come sapete, sono stati sospesi, c'è stata una risoluzione consensuale tra l'azienda che stava lavorando sulla la nuova strada provinciale e la provincia, e riprenderanno a giorni, cioè a giorni ci sarà una nuova ripresa di lavori per una piccola tranche di lavoro. Cosa è successo? Adesso il lavoro viene spacchettato, ovvero non c'è più un unico appalto, ma c'era una serie di lavori fatti in più riprese per arrivare verso fine autunno a un nuovo bando di gara per l'asfaltatura, quindi la conclusione dei lavori dell'asse principale della strada. Quindi facendo questo, grazie a questa risoluzione consensuale, si è evitata una causa che rischiava veramente di bloccare il cantiere per anni. In questa maniera invece c'è la speranza davvero che i lavori possano riprendere quanto prima, e vi ho detto a settimane o a giorni dovrebbero riprendere una piccola parte, e comunque vengono conclusi nel più breve tempo possibile. Quindi nuovo bando di gara autunno, inizio i lavori, poi vedremo un attimo quando potranno esserci, spero subito nei mesi successivi. Questa è un'altra notizia, visto che per i consiglieri, ma anche per il pubblico presente, abbiamo iniziato un nuovo servizio di consegna pasti caldi a domicilio presso anziani e persone sole. Per ora è un servizio sperimentale che parte in collaborazione tra Comune, Unione Comune Marco Occidentale e Casa dei Riposi del Lago. Ci saranno gli operatori sociosanitari specializzati, quindi, che andranno a visitare le persone sole e quindi consegneranno con pasto. L'appello che faccio ai presenti consiglieri in particolare, che sono un po' la voce del nostro comune, di segnalare ci sono casi di persone sole che hanno bisogno di questo servizio, che sicuramente può essere interessante e importante, purtroppo anche per i prossimi anni, per le persone sole. Bon, queste le comunicazioni, passiamo al primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale seduta precedente, quindi la do per letto, chiedo se ci sono interventi da fare. Allora passiamo alla votazione, favorevoli al punto 1, contrari, astenuti, quindi due astenuti, quindi è approvato il verbale seduta precedente, votiamo che l'immediata non serve. Punto 2, approvazione variante semplificata al piano di assetto del territorio, il PAT, per l'adeguamento alla legge regionale 66/2017 numero 14. Quindi in questo caso andiamo ad approvare la variante al piano di assetto del territorio che con deliberazione numero 3 del 28-2-2019 era stata adottata da questo Consiglio in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 2017, numero 14, gli atti di deliberazione sono stati depositati in libera visione al pubblico per 30 giorni nel sito internet istituzionale del nostro comune, nella sezione amministrazione trasparente, all'albo pretorio online e presso il municipio di Resano all'ufficio tecnico, a partire quindi dal 5 marzo. È stata data notizia mediante avviso protocollo 225 del 4 marzo 2019 e nei termini di legge non è pervenuta al protocollo comunale alcune osservazioni. Quindi in questo caso, dopo aver adottato questo piano, andiamo ad approvarlo definitivamente. Quindi se c'è qualche intervento, altrimenti passiamo alla votazione. Quindi passiamo alla votazione. Ah no, Mazzolato, scusi. Consigliere Mazzolato, prego.
Ecco, volevo fare presente questo, che noi veniamo avvisati quasi il giorno prima per il giorno dopo, non dandoci il tempo il materiale per approfondire temi importanti e per confrontarci con il nostro gruppo. Avevamo già in passato sollevato la questione con il vostro capogruppo di poter essere coinvolti e fare incontri informativi, quindi non prenderemo parte a questa votazione.
Allora, se sono altri interventi, altrimenti ricordo il consigliere Mazzolato che nei termini è stato convocato il consiglio, nei termini è stata consegnata la documentazione, è stata messa a disposizione dei consiglieri. In questo caso addirittura si tratta di una variante che avevamo approvato ancora il 20, a fine febbraio, quindi a disposizione. Okay. Capigruppo sono stati convocati, se non sbaglio, giovedì, qualche giorno prima del consiglio. Beh, giovedì, oggi siamo martedì. Ah, come convocazione? No, pensavo quanti giorni prima della seduta, ok, ho capito. Va bene. Allora, ti avviso già che avremo il Consiglio Comunale, beh, avviso tutti i consiglieri, a fine luglio per l'assestamento di bilancio, quindi sarà il 25-26, se non ricordo più la data, comunque fine luglio, quindi tenetevi pronti, quindi ripassatevi il bilancio. Ok, se non sono altri interventi passiamo alla votazione. Quindi favorevoli all'approvazione della variante semplificata del piano di assetto del territorio per adeguamento alla legge regionale 2017 numero 14. Contrari? Astenuti? Astenuti, quindi. Non partecipano al voto, quindi due non partecipanti al voto. Okay. Quindi punto 2 approvato, dobbiamo votarlo per l'immediata eseguibilità, quindi favorevoli, contrari, astenuti, non partecipanti al voto. E passiamo al punto 3, e questo è un punto importante che poi chiederò anche l'aiuto, l'abbiamo qui presente, lo ringrazio per la sua presenza, l'architetto Roberto Cavallin, che è il professionista che ha seguito il nostro comune per la redazione di questa variante generale al piano di interventi. Quindi punto 3, la controdeduzione, osservazione e approvazione della variante generale del piano di interventi, variante numero 10, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 27/4/2004 numero 11. Allora, in questo caso ringrazio sia l'architetto Cavallin, che è qui presente, che il nostro ufficio tecnico, che è riuscito, nonostante le difficoltà che ci sono, quindi personale e di normative che cambiano praticamente quotidianamente, è riuscito veramente a fare un lavoro egregio, e qui lo ringrazio il responsabile, l'architetto Martino Peruon, che è lì presente, e ringrazio tutto l'ufficio che lavora, ripeto, nonostante le carenze che ci sono. Quindi passo la parola all'architetto Cavallin per la spiegazione. Grazie. Ah sì, so che esce quindi il consigliere Riccardo, il Massimo Bolsonaro.
Buonasera a tutti. Beh, non illustro ovviamente il piano perché è stato illustrato in fase di adozione. Stasera dovremo vedere in particolare le osservazioni, ovvero le controduzioni alle osservazioni, che sono descritte in un apposito elaborato e predisposto dove c'è una tabella con l'elenco dei richiedenti, la descrizione sintetica di quanto hanno richiesto e la proposta tecnica di controriduzione che il Consiglio Comunale può condividere oppure che può anche dare un'indicazione diversa. Naturalmente le osservazioni possono essere sono state ritenute o accoglibili e poi quindi potranno essere accolte oppure non accoglibili. Va precisato che sono accoglibili nella misura in cui il loro accoglimento comporta una modifica. Questo perché in qualche caso i richiedenti hanno proposto una modifica che in realtà non era necessario fare perché la loro esigenza, la loro richiesta era già una cosa prevista all'interno del piano, per cui anche se viene respinta è da considerarsi come fosse accolta, insomma, perché non era necessario modificare il piano per dare risposta secondo l'esigenza espressa. Andiamo a guardarle una a una. Allora, Bastianello Arturo chiede la riconferma di previsioni scusi, sono partito dalla 7, partiamo dalla 1. Caon Giorgio e Caon Renato chiedono una variazione di destinazione di zona da agricola a residenziale per recuperare un volume esistente ad uso rustico, un volume anche consistente. La proposta è di non accoglimento perché il PAT su quell'area lì non dà indicazioni di poter insediare della residenza, anche se va aggiunto come commento che la nuova legge sul Veneto 2050, sulla rigenerazione urbana, sul credito edilizio eccetera, probabilmente darà indicazioni in futuro in modo da consentire al Comune di rivalutare questa proposta in altro momento con una successiva variante che il Comune sarà obbligato a fare per la disposizione di questa ultima legge. In questo momento la proposta è di non accoglimento. La numero 2, Fabian Renato Bortolotto Giannina, chiede la modifica della destinazione urbanistica da agricola a residenziale per poter edificare un volume che è già previsto tra l'altro da un procedimento edilizio in applicazione del piano casa. Ecco, in questo caso, considerato che l'ambito della richiesta è classificato dal PAT come cosiddetto ambito di edificazione diffusa, che quindi per cui è possibile all'interno del piano di interventi prevedere un'area classificata per uso residenziale, la proposta è accoglibile. Quindi la modifica della previsione urbanistica, la vediamo sul fascicolo, è già rappresentata, quindi c'è un estratto del piano adottato con l'individuazione coi pallini dell'ambito oggetto di osservazione e un estratto del piano modificato conseguentemente all'accoglimento di questa osservazione. La numero 3, Cararetto Mario, chiede la variazione del volume previsto su un'area classificata dal piano di interventi come zona a servizi per attrezzature sportive e ricreative. Questo a fronte di una convenzione che il signor Cararetto Mario aveva sottoscritto con il Comune e quindi chiede insomma il ripristino della volumetria che era già concordata all'interno di questa convenzione. La proposta quindi è di accoglimento con le modifiche sul repertorio normativo del piano, del richiamo della convenzione e della volumetria ivi prevista. La numero 4, Candiotto Anna, chiede di stralciare un lotto edificabile precedentemente previsto nella versione adottata del piano, chiede di toglierlo, evidentemente non ha più l'esigenza e quindi anche in questo caso la richiesta è accoglibile. La numero 5, Bovo Denis e Bovo Michele, chiedo di riclassificare una zona, l'area di proprietà, che nel piano adottato è stata classificata ad uso agricolo, chiedono di classificarla per uso produttivo. Considerato che quell'ambito è dal PAT classificato come area di riconversione da produttiva a commerciale e altre destinazioni compatibili, la si ritiene, la richiesta viene ritenuta accoglibile classificando l'area per uso commerciale, dove possono essere insediati degli esercizi di vicinato e piccole strutture di vendita. considerata anche la modesta dimensione. La numero 6, Braidic Anita, chiede di reinserire una previsione puntuale di edificabilità che aveva già nel piano previgente e quindi, considerato il contesto, l'accessibilità, eccetera, si propone l'accoglimento delle osservazioni inserendo una capacità puntuale di 600 metri cubi. La numero 7, Bastianello Arturo, chiede la riconferma della previsione del previgente PRG o, in alternativa, attraverso un accordo pubblico-privato, una previsione urbanistica d'uso artigianato di servizio. Beh, ovviamente l'accordo pubblico-privato potrebbe essere sempre fatto, ma non è inseribile all'interno di un'osservazione, di un piano adottato, per cui potrebbe essere una cosa futura. In questo momento abbiamo considerato coerente con le indicazioni del PAT l'inserimento di una previsione di 600 metri cubi, però con una prescrizione di collegamento funzionale tra l'area che attualmente è utilizzata e a Boscalto, che a nord della cava dove c'è quell'impianto sportivo, attualmente utilizzata a parcheggio, e l'inserimento di una indicazione puntuale dove si legano le due aree e si consente comunque l'edificabilità di 600 metri cubi, però attraverso una pianificazione urbanistica attuativa. La numero 8, Savietto Ines, chiede la classificazione dell'area a destinazione residenziale. Ecco, questa non è accoglibile perché ricade all'esterno di un ambito di edificazione diffusa del PAT e non presenta requisiti per essere classificata così. La numero 9, Brunato Vicenzina e Brunato Angela, ripristino dell'indice di edificabilità preesistente previsto dal PRG, l'abbiamo indicata come parzialmente accoglibile, nel senso che, considerato i problemi di accessibilità, eccetera, abbiamo attribuito un indice che comporta un'edificabilità di 1700 metri cubi, compreso l'esistente. Comunque c'è l'inserimento di un lotto edificabile con un indice, credo, di un metro cubo metro quadrato, se non ricordo male. La numero 10, Mason Giuseppe, anche Mason Giuseppe chiede il ripristino di un indice di edificabilità che aveva nel piano previgente e inseriamo anche in questo caso un lotto di 600 metri cubi. La numero 11, Bozzetto Marco, chiede di modificare le norme per inserire la possibilità di ampliamento del 20% per gli edifici con tipologia 1 e bifamiliare. Ecco, questo è un caso in cui dobbiamo dire non accoglibile, non perché non siamo d'accordo, ma perché questa previsione c'è già nelle norme del piano adottato, per cui non è accoglibile, ma si considera, si dovrebbe dire positiva la risposta. 12. Santa Lucia Luisa. È un'osservazione che non chiede espressamente delle modifiche al piano, ma fa delle considerazioni generali sui programmi complessi, per cui non esprimiamo un parere né di accoglimento né di non accoglimento, perché non c'è richiesta di modifica, per cui si prende atto semplicemente delle considerazioni esposte. La numero 13 è un'osservazione dell'ufficio tecnico, confezionata, diciamo, a quattro mani tra noi e l'ufficio tecnico, perché ovviamente, come capita a tutti facendo questo lavoro, qualche refuso sul testo delle norme oppure qualche errore sulla cartografia succede. Di quelli che ci siamo accorti c'è un'osservazione tecnica che chiede l'aggiustamento alle modifiche. Vengono inserite anche un paio di cose nuove. Le descrivo sommariamente, altrimenti guardare punto per punto ci mettiamo troppo tempo, ma insomma sono cose tecniche. Per esempio sono stati ripresi alcune parti di normativa che c'erano nel PRG previgente, che erano stato frutto anche di valutazioni approfondite e che non erano state riportate nella versione del piano generale, per cui alcune cose che erano buone del vecchio piano le abbiamo rimesse dentro sul piano vigente, in particolare per i distruttori carburanti, per un percorso ciclopedonale. Ecco, poi per il resto sono modifiche che non hanno necessità di valutazione discrezionale, sono adempimenti, correzione di errori, eccetera. Ovviamente la proposta è di accoglimento. La numero 14, Sartorello Riccardo, ripristino dell'incificabilità preesistente. Sì, Sartorello Riccardo. Sì, scusa, perché adesso tutti questi sono le proposte di modifica conseguenti all'osservazione dell'ufficio tecnico, mentre la numero 14 è questa qui, la vediamo in scala più grande, numero 14, viene chiesto il ripristino di un lotto edificabile, questo è un lotto che deriva da una vecchia lottizzazione, per cui effettivamente lo stralcio dell'indice comportava la perdita del volume di un lotto convenzionato. Abbiamo ripristinato il lotto, però ripristinando anche le prescrizioni che c'erano sul lotto di quel piano attuativo, che vuol dire che c'è una convenzione per l'uso a parcheggio di un edificio commerciale che sta a fianco e anche un collegamento ciclopedonale tra le due strade a nord e sud. E ovviamente la proposta di accoglimento con queste prescrizioni. La numero 15, Brunato Fosca, chiede l'individuazione di due lotti edificabili di 600 metri cubi ciascuno. In questo caso è non accoglibile, non tanto perché non ci possano stare i 600 metri cubi edificabili, i due lotti, ma perché in quell'area c'è un volume esistente ad uso rustico che è recuperabile, per cui potranno recuperare più di 1200 metri cubi, non serve inserire i lotti perché il volume c'è già ed è convertibile in base alle norme generali di quella zona urbanistica. La numero 16, Pasinato Vari, allargamento verso est di 1,20 m del lotto, di un lotto edificabile. È di parziale accoglimento, viene allargato il lotto, non di 20 metri, un po' meno, in modo da consentire la conservazione di un varco della rete ecologica che era indicato nel piano degli interventi. La numero 17, Gerotto Isidoro, anche in questo caso la richiesta di inserire un lotto ripristinando il volume esistente e la proposta di accoglimento. Ecco, in realtà il lotto nel piano precedente era una parte in area residenziale, una parte in area servizi. Abbiamo riperimetrato con questa conformazione inserendo il volume che c'era prima. La numero 18 è la richiesta di trasformare ad uso agricolo un'area classificata per servizi, dove c'è la rotatoria in fase di costruzione. È il guidolinino la richiesta. La numero 19, Conte Tiziano, che chiede una piccola riperimetrazione di una zona residenziale e quindi la proposta di accoglimento. L'ultima, la numero 20, Simonato Federica, chiede la riclassificazione da zona servizi a zona agricola e la proposta è accoglibile, è questa, che diventa da zona servizi, però dove non ci sono progetti di opera pubblica, eccetera, è un ambito che l'amministratore ha ritenuto di poter riclassificare ad uso agricolo. Ecco, questa è l'ultima, quindi oltre alla controduzione e alle osservazioni, il passaggio successivo è la votazione per l'approvazione della variante, che per andare in vigore deve fare un piccolo passaggio di una settimana in modo da confezionare la versione aggiornata del piano con tutte queste correzioni e con le correzioni imposte da pareri del consorzio del genio civile e dell'ASL, dopodiché va inviata alla regione e 15 giorni dopo va in vigore, rimane in vigore a tempo determinato finché una prossima futura variante non la modificherà.
Grazie per l'esposizione molto dettagliata di queste controduzioni. Mi dicevano i tecnici che tra l'altro non sono state tantissime, non sono state tantissime difficoltà nel decidere sì o no, quindi era un piano fatto bene, diciamo, lavorato, realizzato bene, su cui si è ragionato per tempo e qualche anno l'amministrazione precedente, quella attuale, sta ragionando, quindi bene che siamo arrivati a conclusione di questo percorso, che poi grazie anche poi ai punti successivi che vedremo nel regolamento di inizio va a dare a chi deve costruire, anche ai progettisti vari, le carte di lavoro in cui possono veramente confrontarsi in maniera certa su quello che possono fare, nonostante ci siano parecchie norme da rispettare su tutti i vincoli che ci sono sia a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale. Allora, su queste controdeduzioni ci sono interventi da fare, quindi consiglieri, se c'è qualche intervento o richiesta di chiarimento. Mazzolato, prego.
Sì, rimaniamo sempre dell'avviso di quanto avevamo enunciato prima. L'incontro di capigruppo purtroppo ci è stato dato poche ore prima, quindi non abbiamo avuto modo di approfondire le cose con tutta la squadra, quindi non parteciperemo alla votazione, prendendo atto del grande lavoro che ha fatto l'architetto Cavallin e anche il personale dell'ufficio tecnico.
Ok, aggiungo rispetto a quanto detto prima che l'incontro di capigruppo questa volta ha avuto poco preavviso, per colpa mia, lo ammetto, perché ho voluto agevolare il consigliere Mazzolato, perché l'altra volta mi ha detto avvisami prima che noi ci troviamo come gruppo, quindi anziché farlo il lunedì che per il martedì o il sabato per il martedì ho preferito farlo un po' prima, quindi il preavviso è stato poco, quindi chiedo scusa se c'è stato questo breve tempo, ma era per agevolare il vostro gruppo, quindi che la richiesta specifica era stata fatta l'altra volta, quindi magari la prossima volta lo faremo preavviso, pre-preavviso per il capigruppo qualche giorno prima per quindi del consiglio comunale, ok? Quindi sono altri interventi, altrimenti passiamo alla votazione, che sarà un'unica votazione, quindi per le contraddizioni, sì, un'unica votazione. Sì, controduzione e quindi approvazione definitiva del piano. Quindi pongo in votazione, favorevoli, contrari, nessuno, astenuti, nessuno, non partecipanti al voto, Mazzolato e Trevisano. Votiamo anche qui perché sia immediatamente esibibile la delibera, favorevoli, contrari, nessuno e astenuti nessuno, non partecipano al voto Mazzolato e Trevisano. E quindi passiamo al punto 4 dell'ordine del giorno, approvazione del regolamento edilizio del Comune di Resana, che quindi rientra, partecipa alla discussione del voto quindi il consigliere Bozzon, che non aveva partecipato quindi neanche lui nel punto 3. Okay. Mentre il punto 4, il regolamento edilizio, l'avevamo già visto anche questo l'altra volta, a questo malloppo, a disposizione quindi dei tecnici, 118 articoli, il precedente era di quasi 30 anni fa, 1991, anche in questo caso è stato fatto bene, visto che non sono pervenute osservazioni, quindi ringrazio ancora una volta l'ufficio tecnico, in particolare l'architetto Martino Pervon, che ha messo in questo regolamento tutta la sua esperienza, tutto il suo sapere di questi anni di esperienza del nostro comune e di altri comuni, quindi oltre ad aver utilizzato una bozza derivante da regolamenti edilizi regionali, è riuscito comunque a personalizzarlo per le esigenze del nostro comune. Quindi qua non ci sono osservazioni, quindi dobbiamo passare al... se c'è qualche intervento da parte dei consiglieri. Mazzolato?
Sì, come prima non partecipiamo alla votazione per le motivazioni precedentemente esposte.
Quindi anche Trevisano, quindi Mazzolato e Trevisano non partecipano al voto. Quindi passiamo alla votazione. Per il punto 4, approvazione del regolamento edilizio del Comune di Resana, favorevoli, contrari, astenuti e due non partecipanti al voto. Quindi approvato, dobbiamo votare anche questo per l'immediata eseguibilità della delibera, favorevoli, contrari, nessuno, astenuti, nessuno e non partecipa al voto Mazzolato e Trevisano. Passiamo al punto 5, approvazione schema tipo dell'atto unilaterale d'obbligo previsto dall'articolo 70 e norme tecniche operative del piano degli interventi. Allora, evidenziato che la variante generale del piano interventi numero 10 individua nelle zone C1.1 i lotti liberi all'interno dei quali sono ammessi interventi puntuali di nuova edificazione per rispondere alle esigenze abitative di ordine familiare, nel rispetto dei criteri fissati all'articolo 70 norme tecniche operative, che al momento del rilascio del permesso a costruire il titolare deve sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo, che è quello che andiamo a approvare, quindi registrato e trascritto, per la non alienazione della nuova abitazione nei successivi 10 anni a società o enti di qualunque genere o a persone non appartenenti al nucleo familiare del richiedente o con rapporto di parentela oltre il terzo grado. Quindi in questo caso andiamo a provare questo schema d'obbligo che va praticamente ad obbligare chi andrà a costruire in questi lotti liberi a non alienare la nuova costruzione a soggetti quindi non appartenenti al nucleo familiare. Questo qua è per evitare quindi operazioni speculative. In questo caso andremo a sarà comunque la possibilità per chi ha esigenze particolari di dover vendere comunque entro i 10 anni di poter effettuare le operazioni, andando però a versare comunque la riduzione del 50% che è prevista di questo contributo straordinario al comune. Quindi l'atto d'obbligo è allegato alla delibera, quindi se ci sono interventi e anche ci sono a disposizione i tecnici che eventualmente possono spiegarvi qualcosa di più. Maturato, prego.
Sì, come prima non parteciperemo alla votazione per le motivazioni esposte.
Ok. Interventi, se ne passiamo alla votazione. Quindi approvazione del punto 5, schema tipo dell'atto unilaterale d'obbligo, previsto articolo 70, norme tecniche operative e piano di interventi, favorevoli, contrari, nessuno, astenuti, nessuno, non partecipanti al voto, Trevisan e Mazzolato. Dobbiamo votare anche questa, la seconda votazione per l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, nessuno, astenuto, nessuno, non partecipa al voto, Mazzolato e Trevisan. Bene, punto 6, applicazione del contributo di costruzione e contributo straordinario previsto all'articolo 16 di PR 380/2001. Allora, l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale in base alle tabelle parametriche che la Regione definisce per classi di comuni in relazione alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50% tra il comune e la parte privata ed è derogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario che attesta l'interesse pubblico in versamento finanziario vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili a destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale, sociale ed opere pubbliche. Quindi la disposizione sopra riportata introduce il cosiddetto contributo straordinario che è connesso al rilascio del permesso di costruire o di equipollente titolo edilizio da applicarsi nei casi in cui il titolo venga rilasciato per interventi in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Questo contributo viene fissato in non meno del 50% del maggior valore dell'area generato dalla concessione della deroga o dalle variazioni urbanistiche introdotte. Il maggior valore deve essere calcolato dall'amministrazione comunale e in questo caso facciamo riferimento alla tabella che avete in allegato alla proposta di delibera, che è la tabella dei valori di riferimento ai fini di imposta municipale, quindi dell'IMU, per l'anno 2019. Quindi anche in questo caso sono interventi e abbiamo a disposizione, ripeto, i tecnici che possono spiegarci qualcosa di più dal punto di vista tecnico di cosa si tratta di questo contributo. Non so se l'architetto Martino vuole fare due parole in merito, l'architetto Martino Perdomo se può spiegare cos'è questo contributo di costruzione.
Allora, il contributo straordinario è un contributo che è stato aggiunto nel 2014 al testo unico per l'edilizia, DPR 380. un contributo aggiuntivo rispetto agli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione che già si pagavano da tanti anni. È straordinario perché dal 2014 ogni variante urbanistica o ogni permesso a costruire in deroga devono praticamente i soggetti interessati devono contribuire alle spese di urbanizzazione del comune con questo contributo che è calcolato sulla differenza di valore tra l'area precedentemente se era terreno agricolo eccetera, e il volume e il valore dell'area che assume dopo la variante urbanistica. La delibera spiega il criterio per calcolare questo plus valore, come versare il contributo straordinario, in che modalità, che può essere, come diceva il sindaco, o come contributo economico. In questo caso va versato prima del rilascio del permesso a costruire o di una convenzione urbanistica o di un piano attuativo urbanistico, oppure può essere versato sotto forma di opere, di un'opera pubblica. In questo caso il privato deve garantire l'esecuzione dell'opera tramite una fideiussione. Oppure il privato può anche, se il comune è d'accordo, può anche cedere un'area di interesse pubblico a scomputo di questo contributo. Quindi se il comune individua un'area che può essere utilizzata come parcheggio, come verde o altre cose, può chiedere in contropartita al versamento del contributo straordinario, può chiedere questa cessione volontaria del privato. Allora, sulla delibera, la delibera dice anche chi calcola questo contributo straordinario. In analogia a altri comuni qua intorno, che abbiamo visto come si comportano, abbiamo stabilito che in caso di interventi complessi, su piani di utilizzazione e altre cose molto importanti, il contributo straordinario e l'interesse pubblico lo determina la giunta comunale. La giunta comunale, naturalmente, sulla base di perizie, valutazioni che possono essere chieste, valori dell'Agenzia delle Entrate OMI, oppure perizie dell'Ufficio Tecnico Radiale, eccetera. Mentre per interventi puntuali su lotti singoli, su interventi vari produttivi in deroga al piano regolatore, eccetera, in questo caso viene delegato l'ufficio tecnico comunale, che anche l'ufficio tecnico comunale lo determina in base ai criteri che avevamo appena detto. Altre cose. Sì, vengono fatti saldi i procedimenti già in corso, perché non è che se uno ha già la produzione in corso, non è che adesso lo applichiamo questo contributo. Inoltre la delibera prevede anche un piccolo aggiornamento del contributo per opere di urbanizzazione primaria e secondaria in zona agricola, che dal raffronto con tutti i comuni qua in zona sono nettamente inferiori. E ci siamo portati sempre su una media bassa rispetto ai comuni che hanno aliquote più basse, però ci siamo allineati ai comuni che hanno aliquote più basse. Tutto qua.
Grazie per l'intervento. Sì, una cosa volevo ripetere anch'io, questo valore di queste aree è nettamente più basso rispetto a tutti i comuni qui limitrofi. Mi pare che l'unico che è più o meno in linea è Loria, gli altri sono tutti più alti, quindi bene, quindi con questo nuovo contributo, con gli strumenti già approvati, quindi possibilmente possiamo vedere gru che partono, cantieri che partono, non so quanti, prossimamente qualcuno partirà. Quindi se non sono interventi passiamo alla votazione. Maturato?
Sì, ripetiamo quanto detto prima, non parteciperemo alla votazione per i motivi precedentemente.
Okay. Quindi passiamo alla votazione, quindi al punto 6, applicazione del contributo di costruzione e contributo straordinario, articolo 16 del DPR 380/2001, quindi favorevoli all'approvazione, contrari, nessuno, astenuti, nessuno, non partecipa al voto, maturato a Trevisano. Dobbiamo votare la seconda volta perché sia immediatamente eseguibile la delibera, quindi favorevoli, contrari, nessuno, astenuti, nessuno, non partecipano, Trevisano e Maturato. Passiamo al punto 7,
esame domande di implemento di complesso produttivo in deroga al piano interventi in via Boscalto numero 2 ditta Super SRLS. In questo caso si tratta di un ampliamento di una nuova superficie coperta di metri quadri 486,85. L'ampliamento di progetto viene realizzato con copertura a volta e gli stessi materiali del fabbricato esistente. Inoltre risulta adibito a magazzino e zona di carico scarico. L'ampliamento complessivo di progetto risulta quindi di metri quadri 486,65, inferiore all'80% della superficie coperta esistente, che è pari a 609 metri quadri circa, e la superficie massima di metri 1500 stabilita dall'articolo 3 della legge regionale numero 55 del 2012. Anche in questo caso, quindi, c'è un ampliamento, c'è una convenzione tra il comune e il proprietario perché non ci sia una destinazione d'uso almeno per 2 anni collegata quindi all'attività esistente. Quindi ripeto, ampliamento di 486 metri in zona via Boscalto numero 2. Quindi se ci sono interventi in merito. Maggiorato?
Sì, come prima, signor Sindaco, non parteciperemo alla votazione per le motivazioni precedentemente esposte.
Quindi al punto 7 non partecipiamo, Maggiorato e Trevisan. Altri interventi? Altrimenti passiamo alla votazione. Quindi pongo in votazione il punto 7, esame domanda di implemento di complesso produttivo in deroga al piano interventi in via Boscalto numero 2, ditta Super SRLS. Favorevoli? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno. Quindi è approvato, dobbiamo votare la seconda volta anche qua. Favorevoli? Contrari? Nessuno, astenuti nessuno, non partecipa, Trevisan Mazzolato. E veniamo al punto 8, partecipa Mazzolato e Trevisan, spero, sì, che è la mozione, avete oggetto moratoria per la sperimentazione della tecnologia 5G su tutto il territorio comunale e monitoraggio ambientale per tutela della salute pubblica, quindi presentata dal gruppo consigliare Sindaco di Venico Mazzolato Loris, che ringrazio per avermi fatto capire cos'è il 5G che non conoscevo. Quindi passo la parola per la presentazione della mozione.
Grazie signor Sindaco, noi diamo per scontato che il Sindaco abbia pienamente discusso e chiarito il tema 5G con la sua maggioranza. Riteniamo a questo punto che tutti ne siate a conoscenza e vogliamo sapere se il Sindaco e il Consiglio Comunale si impegna ad adottare un'ordinanza contingibile ed urgente sulla questione 5G come la nostra mozione.
Ok, quindi non leggi la mozione, ok. Io invece ho preparato una risposta e tra l'altro ho preparato qui dei fascicoli che sono a disposizione qui dei consiglieri che mi sono stati tra l'altro preparati dal tuo ex assessore, quindi sono a disposizione. Allora, spesso il confine tra benefici e rischi di innovazione diventa tanto sottile che risulta estremamente difficile valutarne gli effetti. Per il 5G si parla di velocità di connessione, quindi di vantaggi, ad esempio per l'industria, quella che chiamiamo l'industria 4.0, o anche per la sanità. In questo caso, infatti, è già stata sperimentata con la nuova tecnologia e un'operazione chirurgica a distanza, cosa che prima non poteva avvenire con le attuali velocità di trasmissione di dati. Si dice anche, e i consiglieri di minoranza lo hanno riportato alla loro mozione, che queste nuove tecnologie potrebbero essere dannose per la nostra salute. Sostanzialmente, quando si parla di 5G e del relativo aumento superpositato di antenne che andranno a diffondere campi elettromagnetici dannosi più del 4G, non è assolutamente vero, in quanto si tratta di piccole antenne con emissioni radio a frequenze molto ridotte e non si parla di sommarle a quelle già esistenti al 4G, ma di migliorarle. Nelle scorse settimane il presidente del comitato scientifico ISDE, Italia, International Society of Doctors for Environment, ha inviato al governo un'approfondita missiva chiedendo di valutare i rischi del 5G sentendo il parere di medici, oltre a quello di fisici, ingegneri, farmaci ed economisti. Penso che questa sia la strada giusta, ovvero valutare i rischi mettendo a confronto persone preparate in tal senso. Senza nulla togliere alla preparazione dei presenti e quindi anche a quello del sottoscritto, non ritengo utile quindi che questo Consiglio comunale possa intervenire in materia, anzi il rischio è che andiamo a dire cose errate. Però come risposta alla mozione presentata è giusto riferire che l'Istituto Superiore della Sanità, in una recente audizione alla Camera, ha chiarito che le tante nuove antenne 5G, per le loro caratteristiche, sono un pericolo ancora più remoto per la salute rispetto alle attuali tecnologie. Quindi, a quanto pare, il 5G, oltre a portare nuova tecnologia, sarà anche meno dannoso rispetto agli attuali sistemi di telecomunicazioni che utilizziamo ogni giorno. E vorrei chiedere qui ai presenti chi è senza cellulare in questo momento. Secondo me sono pochi senza cellulare, comunque. Anzi, vorrei dire, in ogni istante, visto quindi che utilizziamo questa tecnologia, in ogni istante, visto l'oramai diffusa tendenza di essere connessi in ogni momento, in ogni luogo. Allora, in tal senso, un membro dell'attuale governo, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, dopo aver partecipato ai lavori dell'audizione con l'Istituto Superiore della Sanità, ha affermato, quindi in data 1 luglio 2019, quindi pochi giorni fa, che il rischio di onde elettromagnetiche in Italia non esiste, rassicurando che i limiti in Italia sono tra i più bassi al mondo, 6 volt al metro contro una media europea di 41-51 volt al metro. Secondo gli studi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, gli effetti dannosi potrebbero insorgere se ci esponessimo per almeno 19 ore al giorno ad un campo elettromagnetico di 50 volt al metro, mentre, ripeto, il limite qui in Italia è 6 volt al metro. Quindi, a chi dobbiamo credere? Al nostro governo o a qualche comitato costituitosi anche giustamente sulla onda dell'emotività? L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha inoltre già studiato ampliamente le frequenze del 5G, perché sono in gran parte quelle del digitale terrestre, che fanno parte della nostra quotidianità da tempo, per assicurare sul fatto che non ci saranno rischi né aumenti di tumori. Quindi il mio invito al Consiglio è a prendere atto che la materia è alquanto complessa e in corso di sviluppo, e con una valutazione costi-benefici, tenendo conto che la salute viene prima di tutto, può essere fatta solo da chi ne ha le competenze. Propongo eventualmente una discussione più pertinente ed informata quando ci sarà la risposta ufficiale del governo, che in questo caso è stata solo anticipata il 1 luglio, quindi una risposta ufficiale in materia, e ritengo che la richiesta di moratoria sia superata quindi da quanto affermato sia dall'Istituto Superiore della Sanità sia a questo punto da membri del governo. Se Mazzorato vuole rispondere,
prego. Avrei piacere avere una copia di quanto lei ha letto prima anche della pubblicazione dei verbali, perché ci vuole okay. Tempo la trascrizione al limite. Ho visto che ha letto un documento cartaceo, sì. Già domani mattina passerei in comune, basta fare una fotocopia.
Allora, posso dare subito. E ripeto, sono a disposizione queste pubblicazioni, che sono a disposizione sia di Mazzorato che dei consiglieri che vogliono farne uso. Quindi, poniamo in votazione la mozione a questo punto. Chiede il voto del Consiglio, sì. Infatti.
Si richiede
il voto, ok. Quindi pongo in votazione il punto 8, mozione avente oggetto moratoria per la sperimentazione della tecnologia 5G su tutto il territorio comunale e monitoraggio ambientale per la tutela della salute pubblica. Quindi favorevoli, Mazzorato e Trevisano, contrari. Astenuti, Villa e Raganin, astenuto. In questo caso quindi viene respinta la mozione. Siamo arrivati al fine di questo Consiglio Comunale, quindi il prossimo sarà 25, 26, 27, se vediamo, valutiamo un attimo la data, quindi compiti per casa, studiatevi il bilancio di previsione, poi sarà la verifica degli equilibri e quindi eventuale la variazione del bilancio. Ringrazio i presenti qui a Castelminio, ci saranno sicuramente altre occasioni più avanti, prossimo consiglio probabilmente lo faremo a Resana, se vediamo un attimo i tempi, più avanti lo faremo a San Marco, torneremo quindi a girare i centri del nostro comune. Ringrazio tutti e buona serata. Grazie.